Io sono Dante Alighieri. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era smarrita. Ah, quanto a dir qual era e cosa dura, sta selva selvaggia e aspra e forte, che nel pensiero rinnova la paura. Tante amara che è poco più morte, ma per trattare del bene che vi trovai, dirò d'altre cose che v'ho scorte. Io non so ben ridire come vi entrai, tant'era pien di sonno a quel punto che la verace via abbandonai.
Io sono il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry. Il sesto giorno il piccolo principe arrivò molto stanco in un pianeta 10 volte più grande di quello che aveva visitato il giorno precedente. Era abitato da un vecchio signore che scriveva degli enormi libri. «Sono un geografo», gli spiegò contento. «E tu sei un esploratore. Che cos'è un geografo?» gli domandò il piccolo principe. «Un sapiente che annota e sa dove si trovano laghi, montagne e mari.» Il piccolo principe capì e chiese se vi fossero oceani, montagne o vulcani su quel meraviglioso pianeta. «Non lo so», gli rispose il geografo. «Sono un geografo, mica un esploratore.» Tu sei un esploratore. Raccontami, da dove vieni? Vengo da un piccolo pianeta. Ci sono solo 3 vulcani e un fiore. Noi geografi non annotiamo fiori o altre cose effimere. Cosa vuol dire effimero? Domandò il piccolo principe, che non rinunciava mai a una domanda una volta che l'aveva fatta. Vuol dire che ha vita breve, gli spiegò il geografo. Allora il piccolo principe si sentì triste e in colpa per aver lasciato solo il suo fiore effimero, che aveva solo 4 minuscole spine per difendersi dal mondo. «Che cosa mi consigliate di andare a visitare?» domandò per non pensare al suo fiore abbandonato. «Il pianeta Terra», rispose convinto il geografo. «Tutti ne parlano bene.» E fu così che il piccolo principe arrivò sul nostro pianeta, pieno di geografi, cammelli, vulcani e tante altre meraviglie.
Io sono la pelle di Curzio Malaparte. Napoli, gli dicevo, è la più misteriosa città di Europa. È la sola città del mondo antico che non sia perita come Elio, come Ninive, come Babilonia. È la sola città del mondo che non è fondata nell'immane naufragio della civiltà antica. Napoli è una Pompei che non è mai stata sepolta. Non è una città, è un mondo. Il mondo antico, pre-cristiano, rimasto intatto alla superficie del mondo moderno. Non potevate scegliere un luogo più pericoloso di Napoli per sbarcare in Europa. I vostri carri armati corrono il rischio di affondare nella melma nera dell'antichità come in sabbie mobili. Se foste sbarcati in Belgio, in Olanda, in Danimarca o nella stessa Francia, il vostro spirito scientifico, la vostra tecnica, la vostra immensa ricchezza di mezzi materiali vi avrebbe forse dato la vittoria non solo sull'esercito tedesco, ma sullo stesso spirito europeo, su quell'altra Europa segreta di cui Napoli è la misteriosa immagine, il nudo spettro. Ma qui a Napoli, i vostri carri armati, i vostri cannoni, le vostre macchine fanno sorridere. Ferraia! Ti ricordi, Jack, le parole di quel napoletano che il giorno del vostro ingresso in Napoli guardava sfilare per via Toledo le vostre interminabili colonne di carri armati? Che bella ruggine! La vostra particolare umanità americana qui si rivela scoperta. senza difesa, pericolosamente vulnerabile. Non siete che dei grandi ragazzi, Jack. Non potete capire Napoli. Non capirete mai Napoli.
Io sono una cosa divertente che non farò mai più, di David Foster Wallace. Più precisamente, dall'11 al 18 marzo 1995, io, volontariamente e dietro compenso, mi sono sottoposto alla crociera Sette Notti ai Caraibi, 7NC, a bordo della MN Zenith, una nave da 47.255 tonnellate di proprietà della Celebrity Crociere, una delle oltre 20 compagnie di crociera che attualmente operano fra la Florida e i Caraibi. La nave e i servizi, da quello che ora so della qualità media dell'industria delle crociere, erano assolutamente di primo ordine. Il cibo era superbo, il servizio impeccabile, le escursioni a terra e le attività di bordo organizzate fin nei minimi dettagli per il massimo della citazione. La nave era così bianca e pulita che sembrava sterilizzata. Il blu del mare dei Caraibi variava dal color coperta di neonato maschio fino al fosforescente, lo stesso per il cielo. Le temperature erano uterine, persino il sole sembrava programmato secondo le nostre esigenze. Il rapporto equipaggio-passeggeri era di 1,2 a 2, era una crociera extra lusso. A parte le lievi varianti adattive a seconda della nicchia, la crociera extra lusso 7NC costituisce un genere uniforme. Tutte le mega compagnie offrono lo stesso prodotto di base. Questo prodotto non consiste in un servizio o in una serie di servizi. Non è neanche tanto il divertimento, anche se si capisce subito che uno dei grandi compiti del direttore di crociera e del suo staff è di continuare ad assicurare tutti che tutti si stanno divertendo. È più, come dire, una sensazione. Ma rimane un prodotto basato sulla buona fede, cioè cercano davvero di produrla in te questa sensazione. Una miscela di relax ed eccitazione, di appagamento senza stress e turismo frenetico, quella fusione particolare di servilismo e condiscendenza che viene propagandata attraverso tutte le forme del verbo viziare. Le brochure delle mega compagnie sono addirittura tempestate da questo verbo, come non vi hanno mai viziati prima, a viziarvi nelle nostre jacuzzi e saune. Lasciatevi viziare, fatevi viziare dai caldi zeffiri delle Bahamas. Il fatto che gli americani adulti degli anni 90 tendano ad associare la parola pamper, viziare, a un particolare prodotto di consumo non è casuale, non credo. E la connotazione non si perde in queste mega compagnie di massa e nelle loro pubblicità. E se ripetono e sottolineano di continuo questa parola, avranno le loro buone ragioni.
Io sono Storie in un fiato di Roberto Piumini. Il cavaliere Giorgetto. Giorgetto aveva tutto quello che deve avere un cavaliere: forza e coraggio, cavallo e mantello, ma era un po' piccolo. Ecco perché non lo chiamavano Giorgione o Giorgiante e nemmeno Giorgio, ma Giorgetto. Un giorno cavalcava nella foresta quando vide una vecchia trascinare con fatica una fascina. Giorgetto scese, legò la fascina al cavallo, fece salire la vecchia in sella dietro di sé e riprese il viaggio. La vecchia non diceva nulla. Ma ecco che, senza farsi accorgere, gli mise qualcosa nella tasca del mantello. Quando arrivò alla capanna della vecchina, Giorgetto la fece scendere, slegò la fascina e salutò. «Ricordati, cavaliere», disse lei, «piuttosto che questo, metti una mano in tasca». Giorgetto non capì quelle parole e pensò che la vecchina fosse un po' stramba. Dopo poco, nel buio della foresta, tre briganti gli fecero un'imboscata. Uno teneva il cavallo, uno il cavaliere, l'altro teneva una spada puntata alla sua gola. «Dacci quello che hai, cavalier Tappo, o sei morto», disse il brigante con la spada. Giorgetto, chissà, perché pensò: piuttosto che questo, metto una mano in tasca. Mise la mano in tasca e trovò uno scrigno d'argento. Lo prese e lo diede al brigante. Ma lo scrigno era come vivo. Saltò alla gola del primo brigante e lo morse, poi all'altro, poi al terzo, e quelli scappavano a gambe sollevate, e lo scrigno li inseguiva nella foresta battendo il coperchio come un muso di un cagnaccio. Giorgetto scorse la testa, divertito, e proseguì. Dopo un po' ecco un ponte crollato e il fiume era pericoloso. Bisognava tornare indietro. Piuttosto che questo, metto la mano in tasca, pensò Giorgetto, anche questa volta, e lo fece. Trovò un gomitolo di corda che subito gli scappò di mano e cominciò a volare di qua e di là dal fiume come fosse un pipistrello, e non finiva mai. E presto ci fu un fonte di corda così robusto che Giorgetto e il cavallo ci passarono sopra senza bagnarsi zampe stivali.